conclusioni per non concludere, nel senso che non credo che questa sia un'apertura, cioè siano state giornate belle vissute insieme che ci, spero che ci possano dare un po' di luce e continuare invece di concludere, perché se concludiamo insomma non andrebbe così bene. Io prendo a prestito le tre parole che hanno caratterizzato la relazione di Don José: intuizione, arte, dono, e provo a applicarle a questo titolo. Vi occuperete della pastorale familiare. All'inizio c'è stata un'intuizione facile da individuare, credo che normalmente sia stato del vescovo questa intuizione, ma credo che sia un'intuizione che parte un po' più da lontano, e c'è stato un soffio dello Spirito Santo, quindi un'intuizione dello Spirito Santo. Io credo che dobbiamo entrare in questa dinamica. Non è solo perché il vescovo ci ha visto, siamo simpatici, siamo bravi, siamo capaci a fare qualcosa, organizzare un po', e allora il vescovo ci ha chiesto: vi occuperete della pastorale familiare, preti e sposi insieme. Ma crediamo che c'è un soffio dello Spirito Santo, un'intuizione dello Spirito Santo che ci vuole in questa strada. E allora poi viene l'arte, e qui è la parte che ci tocca, che ci toccherà quando andiamo a casa. E qui proverei a mettere tre parole nell'arte: la comunione, la relazione, la formazione, la progettualità, perché siamo poi i responsabili di un ufficio diocesano. Quindi credo che la prima cosa sia la relazione, la comunione. Dobbiamo essere uomini, donne di comunione, perché senza questa non credo che l'ufficio diocesano possa andare tanto lontano. Nella comunione provo a dire quattro parole, quella che io chiamo la magia delle 4A, che non è qualcosa di magico, ma è qualcosa di sfida a riuscire a mettere insieme queste 4A. L'ascolto, e qui non c'è bisogno di andare tanto per le lunghe, ma l'entrare in empatia, la comunicazione cuore a cuore, l'accoglienza in tutti i sensi, direi quasi prima di noi stessi, perché se non siamo capaci ad accogliere noi stessi con i nostri limiti, con le nostre difficoltà, con le nostre povertà, credo che abbiamo più difficoltà ad accogliere l'altro, cioè diventiamo giudicanti, e invece no. Prima proviamo a dire: Dio ha accolto me con i miei limiti, allora forse posso accogliere anche l'altro. L'attenzione alla sacralità della persona, questa attenzione che mi verrebbe di dire, io non sono ovviamente biblista, ma di Marta e Maria a Betania, con modi diversi, perché possiamo trovarci a essere Marta e Maria, però credo tutte e due possiamo fare sintesi di questo tipo di attenzione. E l'ultima un po' più tecnica: assertività, che è una parola che si sono inventati gli psicologi, ma credo che ci sta, nel senso che vuol dire prendere l'assunzione di una responsabilità, perché questa è una responsabilità, e quindi accetto questa responsabilità, accetto i miei limiti, però so anche che ho un compito. La faccio un po' più breve, ma credo che il concetto fondamentale sia questo. Quindi ascolto, accoglienza, attenzione, assertività. In questo discorso di arte ci sta sicuramente il discorso della formazione. Qui ci vorrebbe ovviamente un convegno per parlare di formazione. Ma credo che siamo tutti assolutamente consapevoli che senza formazione nostra, dei nostri collaboratori, nelle nostre diocesi, nelle nostre coppie, eccetera, non possiamo pensare a un futuro. Io dico solo due cose: l'attivazione della domanda, perché a volte non c'è questa domanda di formazione. Allora tocca a noi, responsabili di un ufficio, attivare la domanda. far crescere la domanda, far nascere la domanda. Ma una volta che abbiamo fatto nascere la domanda, allora possiamo in qualche modo fare delle proposte. Ma se non abbiamo fatto nascere la domanda, noi magari pensiamo a un grande convegno, a grandi momenti di formazione, ma poi siamo delusi e non è venuto nessuno, sono venuti pochi, sono i soliti, eccetera. Quindi credo che sia molto importante questo lavoro di attivare la domanda, che è quello che diceva Don Paolo ieri. Per 4 mesi non abbiamo fatto niente, abbiamo attivato la domanda, abbiamo fatto delle relazioni, abbiamo fatto nascere dei desideri. E quindi poi allora posso parlare di formazione. In sintesi, la formazione cos'è? È arrivare a un cambiamento, perché se nella formazione, si dice il cuore della formazione è attivare un cambiamento, perché se la formazione lascia tutto uguale prima, probabilmente non è formazione. Ci siamo trovati, siamo stati insieme, abbiamo fatto qualcosa, ma se non ha stimolato qualche movimento, poi verrà il cambiamento, poi sarà il Signore che lavora, lo Spirito Santo, eccetera, ma ci deve essere questa tendenza al movimento. E l'ultimo, la progettualità. Su questo non mi dilungo, anche se ieri siamo stati molto, molto costretti nei tempi dal giornalista, ma credo che assolutamente indispensabile. Butto lì uno slogan: non qualcuno che fa tutto, ma tanti che fanno qualcosa. Non è niente di nuovo, ma a volte non riusciamo a entrare in questa dinamica. Ultima parola, il dono, ricordate il dono Noriega. Ecco, io credo che dobbiamo avere la consapevolezza, con grande timore, di essere un dono per la comunità. Timore e consapevolezza messi insieme nella nostra povertà. E concludo, vi occuperete della pastorale familiare, ce l'ha detto magari il vescovo, normalmente così, ma credo che il nostro datore di lavoro sia il Signore. Se noi accogliamo questo invito a entrare nel solco della storia, sapendo che Lui ci accompagna e ci dice: sarò sempre con voi.
Mentre Michelangelo parlava, ma già ascoltando Don José, non so perché mi tornava nella mente Michelangelo, ma Michelangelo il grande, lo scultore, di fronte al blocco di marmo. Non è lui, eh? E non è neanche la tartaruga ninja, come diceva. Allora, Michelangelo di fronte al blocco di marmo diceva: c'è il Mosè lì, c'è, devo tirarlo fuori, devo trovare il modo di farlo parlare. Ecco, forse noi dobbiamo essere artisti in questo modo. C'è già, il Signore ci ha già preceduto, no? C'è già nella realtà quello che sogno, quello che desidero. Io sono chiamato a farlo emergere, eh? Quindi le invocazioni che abbiamo nel cuore non seppelliamole, facciamole emergere. Le provocazioni che ci vengono dalla realtà, e Don Ivan ce ne ha parlato alla grande di queste provocazioni, stiamoci dentro per quello che riusciamo, che possiamo, ascoltiamole, accogliamole col cuore e con la mente. Col cuore, con l'amore che abbiamo sentito, no, in questi giorni, l'amore dell'ascolto, della vicinanza, e con la mente, quindi tutte le nostre potenzialità anche umane e anche di competenze. Poi siamo invitati anche a custodire con cura, con delicatezza, la nostra identità di sposi e l'identità del sacerdote in questa comunione, in questo team a cui siamo chiamati a partecipare, no? Questa reciprocità di adulti che si arricchiscono a vicenda pur conservando la loro specificità. E vi lascerei due compagni di viaggio che penso che sappiate già chi sono: la parola di Dio e il direttorio di pastorale familiare. Allora, io non so perché l'hanno chiamato direttorio, perché è una parola che effettivamente non dice quello che è, non dice quello che c'è dentro, perché il direttorio suggerisce, indica, stimola delle cose. E se voi guardate l'aspetto appunto delle strutture di pastorale familiare, ci sono tantissime indicazioni che ci suggeriscono tantissime cose e stimolano anche la condivisione, la collaborazione, il cercare sempre strade nuove, modalità diverse, anche con le realtà che ci sono sul territorio, realtà sociali, le risorse anche che ci sono sociali con cui possiamo collaborare, no? Vi lascerei poi con l'immagine di Aquila e Priscilla e Paolo, perché penso che questa, se ce la portiamo nel cuore, ci dice sempre tantissime cose. Allora, auguri per il vostro lavoro nelle vostre diocesi e spero che questi giorni siano stati belli come vi ho augurato all'inizio.
Siamo stati aiutati in un modo splendido da Benedetta in questi giorni a tuffarci nelle sorgenti calde della parola. E chi è un po' esperto di parola sa che nella scrittura, nei Vangeli, la fine segna sempre un nuovo inizio, no? È un compimento, una pienezza che fa sbocciare un nuovo fiore. C'è sempre la coppia di Agrigento? Eccoli. Allora, il vescovo è andato da lui, sono nominati da poco tempo, e ha detto: devi portare una rosa a tua moglie. E insieme alla rosa però ha portato anche qualche spina, nel senso che gli ha dato questo incarico di essere la coppia che insieme col sacerdote condividono la responsabilità, coppia che insieme col sacerdote condividono la responsabilità dell'ufficio di pastorale familiare. Bene, allora io sento un grazie da dire a tutti voi in questa gratitudine, sento il profumo di questa rosa e vorrei idealmente però consegnarla, no? Non solo a Don Antonio, a Ombretta, a tutto lo staff che ci ha aiutati a vivere questo convegno, ma in modo particolare consegnarla a Erika e Michelangelo per tutti quei petali che in questi anni hanno formato questa rosa. Io continuo a allontanare il giorno, ma temo che sia l'ultimo convegno in cui loro hanno, sicuramente parteciperanno, perché ce l'hanno promesso, ma in cui hanno questo compito di condividere con me questo servizio. E sento che questa gratitudine è nel cuore di ciascuno di voi, perché tra l'altro sono entrati in un momento in cui la CEI non era abituata ad avere una coppia responsabile, per cui anche il nome è abbastanza, collaboratori dell'ufficio, non riusciamo a trovare ancora questa piena dignità, no? Ma ci arriveremo. Loro sono stati pionieri che con grande pazienza hanno aperto questa strada. E abbiamo regalato recentemente a Erika un orologio, vorremmo che il suo tempo, che il tempo da vivere sponsale con Michelangelo, sia un tempo riempito anche e reso pieno, colmo da questi anni di condivisi insieme. E io stavo ripensando che la lettera più bella, le conclusioni più belle siete voi. Siete voi che tornate a portare questo profumo alle vostre realtà locali, alle vostre chiese locali. E ho ripensato per un momento un po' ai vari momenti, no? Ho ripensato a quei ragazzi splendidi dell'Animatema di famiglia, che non solo hanno curato i vostri figli in questi giorni, ritraducendo quello che voi avete ascoltato nelle loro fasce d'età. E questa è un'esperienza speciale da poter portare come metodo anche nelle vostre diocesi. Non credo solo nei convegni di pastorale familiare, ma dove ovunque si incontrano le famiglie, e dove non si incontrano le famiglie non c'è chiesa, manca un pezzo importantissimo, certamente ci sono bambini, ci sono figli da accompagnare, nei convegni diocesani anche proprio, veri e propri, di tutta la diocesi. Quindi imparare un metodo. E ce l'hanno trasmesso anche con quel momento iniziale. Io ricordo ancora l'accensione di quella candela, che per me è simbolica, perché è la parola che si è fatta carne in questi giorni. È la luce e la lampada dei nostri passi. E sono le relazioni umane risanate, no? In cui il tempo appunto diventa un tempo di Dio, un tempo colmo, sovrabbondante. Noi non abbiamo mai tempo, scopriamo invece che il tempo è passato in un attimo per un certo verso, no? E dall'altro è stato straordinariamente colmo, no? E c'è una lettera di una ragazza di clausura che mi tornava in mente, in cui lei diceva: mi sembra che, ora è in clausura, ma quando lottava con Dio, diceva: mi sembra che Dio mi stia chiedendo molto. In certi momenti mi sembra che mi chieda proprio troppo, poi mi sono accorta che semplicemente mi chiedeva tutto. E allora è stato molto più semplice. Quando il tuo tempo diventa tutto tempo di Dio, è più semplice, non ti appartiene più. No? Se no Dio diventa sempre più relegato. Allora prego poco, faccio poco. No, cioè pregate incessantemente, no? Vuol dire sempre. Certo che poi in certi momenti il fuoco si accende in modo molto più forte, no? Ma la lampada resta accesa sempre. E lo stupore con cui Don José, permettetemi di chiamarlo così, Monsignor Noriega ci ha introdotto, no, nella bellezza, lo stupore, la meraviglia per la bellezza del dono. Perché il dono di sé, vedete, rende bella e buona la vita, come ci diceva Monsignor Solmi, no? Presentando questi orientamenti. Avete deciso la data, sì, in cui presentarli in diocesi? Guardate che se non lo facciamo noi si perdono, se non lo facciamo noi si perdono. Decidete la data. Condividete con il vicario generale, con il vescovo, è importante presentare questi orientamenti. Sono il segnale che i vescovi italiani ci danno per il decennio. Ecco, qui l'intuizione, come ci ricordava Michelangelo, ci permette di vivere, ciascuno secondo il proprio stato di vita, l'arte della castità, ma diciamolo al modo suo di Noriega, la sapienza integrale, cioè questa capacità di fare della propria vita, del proprio corpo, un dono d'amore, totale d'amore, ognuno secondo il proprio stato di vita, magari a te quando non ti va di donarti, no? O ai consacrati quando invece vorrebbero la ricerca del piacere, della sessualità. E invece sono chiamati a trasformare il loro corpo in un dono d'amore. Ognuno secondo il proprio stato di vita, quindi. È amore coniugale e genitoriale, amore sacerdotale, espressione della paternità di Dio. Abbiamo gran bisogno di questi sacerdoti che siano padri. Abbiamo veramente bisogno. Nonostante l'età, a prescindere dall'età. E amore per il regno dei cieli nella vita religiosa. Coinvolgete dei segni visibili di vita religiosa dentro la pastorale familiare. C'è la suora nell'ufficio? Ma non ci riesco perché sono tutte impegnate. In che cosa? In che cosa sono impegnate? Vero Benedetta? In che cosa sono impegnate? C'è bisogno di questo segno della vita religiosa. Allora occorre riscoprire una feconda alleanza educativa fra presbiteri e sposi, in unità col proprio vescovo, per vivere tutti il battesimo. Mi viene in mente: se tu conoscessi il dono di Dio, no? Ricordate la samaritana, no? Egli ti avrebbe dato acqua viva che spegne ogni sete. Ecco, siate portatori di questa sorgente nuova e bella, che è la capacità di relazioni umane rinnovate, come ci ricordava Don Ivan, di trasformare la rete in reti autentiche di relazioni, e quindi scoprirsi figli, tutti noi, figli amati, per essere sposi e per essere presbiteri in modo nuovo, per vivere la nostra chiamata in modo nuovo. Occorre allora una progettazione pastorale che sia illuminata dalla consapevolezza della figliolanza, vedendo gli altri uffici come fratelli. Che vuol dire? Romani 12, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Mamma mia come fanno bene quelli dell'ufficio catechistico. Io non avrei la forza e l'impegno che sta avendo il mio direttore della pastorale vocazionale in diocesi, non ce la faccio. Lui c'è una capacità relazionale dall'atto molto bella, in verità, veramente, che non riesco a avere. Cioè, gareggiate di non stimarvi a vicenda, scopritevi che voi siete un dono, ma che forse il dono che avete accanto è ancora più grande, no? E anche il vostro vescovo è un dono, anche il vostro vescovo è un dono, anche il vostro prete direttore dell'ufficio è un dono, anche la coppia che avete come presbiteri è un dono. Mi diceva qualcuno, no? Che fatica col mio prete, non ce la faccio. Allora, fai una cosa, guardalo come un fratello. Anche con tuo fratello forse è un po' difficile. Avete avuto tutte le competizioni da piccoli, quella era la più grande, era sempre il preferito e tutto il resto. Eh? Ora è il più piccolo e quindi aveva tutte le cose facili, invece tutte te le sei dovute guadagnare. Guardalo come un fratello. Parte di te che ti appartiene. Sangue del tuo sangue. E il sangue di Cristo tra di voi. Allora questo può far vedere anche le sofferenze in un modo nuovo. Quando vi sentite soli con quella questione concreta che vi preoccupa, lì c'è uno spazio per la figliolanza, uno spazio benedetto. Quando vi sentite soli con quella cosa che vi sta preoccupando, quella situazione affettiva, forse con il vostro coniuge o con quel familiare o con quel figlio con cui non riuscite a entrare in dialogo o di cui non accettate quella particolare situazione, quella particolare cosa o quella situazione di salute o economica, quando vi sentite soli adagiatevi sul talamo nuziale che è la croce. State soli con Gesù, perché Gesù in quel momento, ebrei, vero? Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. E nel momento in cui dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? Guarda che condivisione, eh? Ha già detto quello che stai dicendo a te, l'ha già detto. E però un attimo dopo dice, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Cioè, scopre la pienezza della figliolanza. E quindi, sentendosi apparentemente abbandonato, finalmente scopre che solo abbandonandosi può superare quell'abbandono. Lasciatevi, fate la volontà di Dio. Non siete voi a decidere. Scoprite i segni, cercate di leggere nel discernimento i segni e vedrete che Dio vi darà i segni concreti con cui andare avanti. Metterà i mattoni per la via di comunione che ha segnato per voi, per la via del regno. Questa è allora, questa solitudine originaria, vi dicevo, di cui parlava Giovanni Paolo II nelle sue catechesi, vi riporta a un inizio nuovo della creazione. Sono le doglie di un parto. La scrittura dice per la gioia che è nato un uomo, per la pienezza della vostra umanità, le doglie di un parto. Allora non abbiate paura, come diceva Giovanni Paolo, non abbiate paura di vivere le doglie di un parto nei vostri uffici. Se non c'è un parto non c'è ufficio di pastorale familiare, no? Vuol dire che manca un po' di fertilità nell'ufficio di pastorale familiare. E ci sono le doglie per il parto, se no non c'è il parto, no? Noi siamo esperti di questo, no? Non abbiate paura di questo. E direi, concludendo, che è proprio un parto educativo. Educare vuol dire proprio tirar fuori, no? Far nascere, generare, di nuovo. Mi diceva una mamma, dice, sai, adesso mio figlio comincia a girare il mondo, perché è giranzolone, e ha 25 anni, la cosa che più mi consola è che non solo l'ho partorito fisicamente e generato insieme con mio marito, cioè, ma l'ho partorito nel grembo della chiesa il giorno del battesimo, e questa cosa mi tiene sicura. Non è più solo figlio mio, ma è figlio di Dio. Questo è il parto educativo. E allora potrete avviare itinerari per educare alla vita buona del Vangelo. Grazie.